Fermi tutti, che adesso si parla di skate.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Buona giornata, buona settimana a tutti. È una settimana intensa, ad alta intensità questa, caro Paolo Corleoni, lì in regia da stamane. È solo l'inizio, perché questa è una settimana in cui avremo nel pomeriggio una digital round table dedicata alla domotica, alla casa, alla tecnologia in casa, e poi naturalmente da giovedì, ma noi siamo già in pieno fermento, da giovedì c'è il Festival dell'Economia di Trento. Radio 24 sarà presente con i suoi studi in piazza, quindi giovedì, venerdì fino a domenica, insomma, lì con programmi in diretta, ma non solo programmi, anche spettacoli, incontri, eventi gestiti dai conduttori, dai giornalisti, dai tecnici, dai registi di Radio 24. Allora, voi direte, che c'entra questa, che qualcuno l'avrà riconosciuta, è la sigla de Il Castello delle Cerimonie. È un reality che va in onda su un canale televisivo e che appunto mette in mostra delle cerimonie particolarmente sfarzose, per dir così. E perché cominciamo da questo? Perché abbiamo trovato questa notizia curiosa che, sapete, Deborah ed io amiamo cominciare con delle notizie un po' insolite nelle nostre puntate, e questo è un matrimonio, un sì che costa fino a 100.000 euro. La Federconsumatori ha fatto una stima di quanto si può pagare per un matrimonio nel 2024. Si può arrivare a pagare oltre 100.000 euro tra il pranzo, gli addobbi, gli abiti, la location, il viaggio di nozze. Il matrimonio tradizionale oscillerebbe tra 44.000 e 101.000 euro. In entrambi i casi i costi sono in aumento 3-4% rispetto all'anno precedente. Metto lì bomboniere. Si stima, secondo Federconsumatori, una spesa che va da 1.150 a fino a 3.800 euro. Poi c'è il servizio fotografico, il pranzo, la cena di nozze, insomma, un sacco di voci. Non so se gli ascoltatori e le ascoltatrici condividono anche questo impatto importante, impatto economico importante per la cerimonia di nozze. Non si fa distinzione se sia civile, religiosa, insomma, in realtà la festa di nozze, ecco, è un evento sicuramente costoso. Un evento che ancora non si è meritato detrazioni fiscali apposite, ma vedremo se poi in futuro ci sarà. Ma noi oggi parleremo di detrazioni fiscali, perché parliamo del 7.30. Lo faremo nella seconda parte della nostra puntata, lo faremo con Marcello Tarabusi, una voce nota in queste settimane, nota anche come firma sul Sole 24 Ore. Parliamo del 7.30 perché da oggi pomeriggio si può modificare, e volendo anche inviare, il modello precompilato che l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione. Quindi vediamo come possiamo intervenire, dobbiamo intervenire, come sono gli sconti disponibili. Naturalmente prima avremo il nostro appuntamento con Meteo Borsa, con Marco Piersimoni, questa mattina Senior Investment Manager di Pictet Asset Management. Allora, se volete comunicarci quanto state pagando, quanto avete pagato per il matrimonio, mi incuriosirebbe anche un'altra cosa: se ancora vigono quelle tradizioni per cui la madre dello sposo deve pagare delle cose alla sposa e i genitori della sposa, insomma, l'appartamento per i nuovi, per gli sposi, che chi se ne fa carico, eccetera eccetera. C'erano tutte delle tradizioni, non mi avventuro perché so che poi in ogni parte d'Italia funzionavano diversamente. Però i numeri di telefono, se volete parlare del 730, o anche se volete raccontare qualcosa delle nozze e dei costi delle nozze, 800 24 0024 è l'abituale numero verde, oppure 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS o messaggi WhatsApp, anche messaggi vocali. E vedo che già qualcuno sta comunicando con noi, non so se sulle questioni di matrimonio o no. Marco Lombardo è comunque vigile e pronto a raccogliere anche i vostri messaggi vocali, quindi per intanto noi vediamo che settimana ci attende dal punto di vista dei mercati finanziari, ovvero il meteo borsa.
Meteo borsa.
Come vi ho annunciato, è il nostro meteo borsologo di oggi Marco Piersimoni, Senior Investment Manager di Pictet Asset Management. Buongiorno, bentornato a Due di Denari, dottor Piersimoni.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, io ho detto, per noi è una settimana ad alta intensità perché è la settimana che dà il via al Festival di Trento da giovedì, Festival dell'Economia che si svolge a Trento con ampio sforzo, grandi nomi invitati, premi Nobel, economisti eccetera eccetera. Per le borse invece forse questa è una settimana relativamente tranquilla, poi a fare questi pronostici naturalmente non si fa altro che rivalutare gli astrologi, si dice, però magari è così. Lei che ne dice, Piersimoni?
Sì, effettivamente dal punto di vista dei dati macroeconomici che tipicamente influenzano l'andamento dei mercati finanziari, questa è una settimana piuttosto povera. C'è qualche dato di inflazione in giro per il mondo, in particolare in Inghilterra, in Giappone, ma grandi dati, soprattutto americani, non ne abbiamo, per cui teoricamente dovrebbe essere una settimana tranquilla.
Questa è la settimana, mi pare, in cui soprattutto dovrebbe dirci il tono i conti di Nvidia, giusto?
Questo esattamente, questo sarà
il colosso del digitale, dei semiconduttori, insomma tutto il mondo del digitale, dell'intelligenza artificiale.
Esattamente, questa è la settimana degli utili di Nvidia, per cui piuttosto che i dati macro la faranno da padrone i dati micro, in particolare i risultati di Nvidia, che sono sempre stati nel corso degli ultimi trimestri, no, di queste trimestrali americane, un vero e proprio motivo di attenzione per tutto il mercato. Beh, Nvidia del resto è la terza società più capitalizzata negli Stati Uniti, per cui già solo per il peso Nvidia è assolutamente importantissima per prendere il termometro di questa rivoluzione digitale e per rendersi conto di quali potrebbero essere gli impatti sul resto del silo.
Abbiamo già ricordato nei collegamenti di borsa, per la borsa di Milano oggi è un giorno di stacco dividendi per ben 21 società quotate nel FTSE MIB, quindi l'andamento della borsa di Milano risulta in negativo, come avete ascoltato nei collegamenti, come poi torneremo a sentire alle 11.30, ma verrebbe da dire un effetto ottico, o meglio è l'effetto dello stacco della cedola. Senza lo stacco della cedola, o rincorporando diciamo così lo stacco di cedola, in realtà l'indice di Milano è in positivo, modestamente positivi mi pare anche gli altri indici. Piersimoni?
Sì, tutto tranquillo. Effettivamente la faccenda dei dividendi è un fattore tecnico. I mercati europei iniziano la settimana sull'onda di una buona performance dei mercati globali, in particolare dei mercati americani di settimana scorsa, e l'attenzione per i mercati europei probabilmente sarà per i dati sui cosiddetti PMI, per cui questi indicatori della fiducia delle imprese, con un'attenzione penso in particolare per quanto sta succedendo in Germania sul settore manifatturiero. Questo sarà il motivo europeo.
Perché la nostra attenzione lì è proprio sul fatto che la manifattura tedesca sta segnando il passo, per usare una frase fatta, ma insomma non va benissimo, e quindi tutti ci aspettiamo di capire se migliorano le aspettative, perché con l'indice PMI noi non andiamo a misurare dei risultati ma delle aspettative. Questo è un po' l'effetto. Voi operatori cosa pensate, cioè cosa vi aspettate, che si veda un po' di luce, anche si dovrebbe avvicinare questo taglio dei tassi da parte della BCE prima o poi, no? Si parlava di giugno, mi pare.
Certo, la BCE di fatto si è impegnata ormai per tagliare i tassi a giugno, dovrebbe succedere qualcosa di veramente imprevisto, molto fuori dall'ordinario affinché la BCE non tagli i tassi, per cui il taglio dei tassi di giugno è ormai un dato di fatto. Per quanto riguarda la Germania però non sono sicuro che il taglio dei tassi di giugno possa essere sufficiente per ravvivare il clima dell'attività industriale che in Germania sta soffrendo oramai da tempo, perché è entrato in crisi il modello industriale stesso, per cui tra l'energia russa che non c'è più, tra la domanda cinese che è difficilmente che è in difficoltà anch'essa, per cui gli indicatori di fiducia delle imprese tedesche sono stabilmente sotto la soglia di 50, ampiamente sotto la soglia di 50, gli analisti si attendono un piccolo recupero, ma pur rimanendo ancora sotto 50. Ma vediamo, di solito, ecco, questi indicatori quando si girano continuano la loro performance nel corso dei prossimi mesi, per cui guardiamo con attenzione questo dato.
Questo dato che sarà diffuso in realtà mi pare solo giovedì, no? Quindi sì. Non è una cosa che succede, diciamo, poi lei segnalava qualche indicazione di inflazione, si parla del Regno Unito e del Giappone sostanzialmente. Il Regno Unito già domani, l'indicazione dell'inflazione, come va l'inflazione, il Giappone invece a fine settimana di venerdì. Visto che ho evocato il Giappone, mi sposterei un attimo, ma restando nello stesso continente, la Cina. Perché la Cina è un po' di tempo che ci dà delle preoccupazioni dal punto di vista della tenuta del mercato immobiliare. Si teme sempre che, insomma, ci siano delle bolle, che per quanto stiamo parlando di un'economia che resta in espansione, di un paese con grandissime potenzialità economiche, però insomma c'è preoccupazione, anche perché la trasparenza non è la loro prima virtù. Ecco, mettiamola in questo modo, Pier Simoni.
La trasparenza probabilmente non è la prima virtù, c'è però un'evidenza così grande, così macroscopica, che non può essere nascosto, ossia che il settore immobiliare oramai è in crisi da diversi mesi, da diversi trimestri, e quello che il mercato sta cercando di capire è se ci sia o meno la volontà di affrontare questa crisi immobiliare con tutte le armi necessarie, e le armi necessarie sono quelle della politica monetaria e della politica fiscale, in particolare del governo centrale. Perché dico questo? Perché per il momento in Cina si è messo mano alla crisi immobiliare utilizzando il braccio dei governi locali, i quali governi locali non hanno la potenza di fuoco che potrebbe invece avere lo Stato centrale, il governo centrale cinese. Per il momento questo non si è ancora impegnato ufficialmente, ma gli ultimissimi eventi, gli ultimissimi sviluppi hanno fatto immaginare agli investitori che qualcosa in realtà si stia muovendo, qualcosa stia bollendo nella pentola, e la pentola in Cina ovviamente è il congresso del partito e il Politburo che avverrà nel mese di luglio, per cui un recupero delle azioni cinesi proprio sulla scorta della fiducia che qualcosa di più concreto possa avvenire nel corso delle prossime settimane.
Quindi dobbiamo aspettarci ancora un mese di giugno un po' interlocutorio da questo punto di vista, e poi a luglio dovrebbero svelarsi, insomma, le carte, se il governo centrale decide di intervenire e, diciamo, porre un rimedio drastico a questi problemi dell'immobiliare cinese.
Esattamente, esattamente. Comunque quello che voglio sottolineare è che il mercato è in questo momento, forse partendo da una fase di disperazione, che è quella che abbiamo visto nel corso delle settimane a fine 2023, inizio 2024, il mercato sta, io direi, dando un piccolo voto di fiducia, ossia ci si attende qualcosa, i mercati come sempre anticipano le manovre che poi avverranno, e dalla lettura delle dinamiche più recenti mi sembra che qualcosa forse potrà avvenire.
Non c'entra con le prospettive puramente economiche e finanziarie, ma gli eventi internazionali, la morte di Raisi, per adesso sta avendo qualche eco sui mercati? State vedendo qualche movimento particolare o non ancora?
Direi di no, nel senso, ovviamente il termometro più adeguato per le faccende medio orientali è quello del prezzo del petrolio. Tra l'altro c'è anche la malattia del re saudita che sta prendendo un po' le cronache, no? Infatti MBS, Mohammed bin Salman, in teoria sarebbe dovuto andare in Giappone, per cui il principe designato come di fatto erede della monarchia saudita ha annullato il viaggio. In realtà, ecco, sì, sono eventi politicamente rilevanti, ma sui mercati si è visto piuttosto poco.
Grazie molto a Marco Pier Simoni, Senior Investment Manager di Pictet Asset Management, nostro meteo borsologo di questa mattina. Grazie Pier Simoni, buon lavoro.
Grazie a tutti, buona giornata.
Rosciani come Azza sono i migliori a gestire i miei danari e i miei valori.
Allora, per quanto riguarda il matrimonio, mi sembra che le cifre che abbiate dato siano corrette, però mi sembra che gli italiani siano un po' folli, perché io mi sono sposata due volte con la stessa persona e l'anno scorso ho speso la bellezza di 6.000 euro. mentre 20 anni fa ho speso la bellezza di 6.000 euro, sempre con le stesse persone.
Buongiorno Mauro. Se si spendono 100.000 euro per il matrimonio, non ne avanzano più per i figli. Allora ci sposiamo 100.000 euro e non facciamo figli. Walter di Trento, ciao.
Allora, ringraziamo gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci stanno mandando messaggi su questi costi del matrimonio. Abbiamo detto si può arrivare a spendere fino a 100.000 euro. Walter, saremo a Trento da giovedì. Potrà vedere Deborah e me in diretta lì, proprio in piazza Cesare Battisti a Trento da giovedì. Molti altri programmi saranno trasmessi lì in diretta. Prima però dell'appuntamento di giovedì, appuntamento di oggi importante. Oggi dalle 15 alle 17 c'è questa tavola rotonda digitale, o digital round table come preferite chiamarla, che è dedicata al comfort abitativo tra climatizzazione e home automation. Cioè le nostre case stanno diventando sempre più digitalizzate e questo ci consente anche di controllare anche da remoto, volendo, cioè anche da fuori casa, tutta una serie di meccanismi, apparecchi. Possiamo addirittura, che so, vedere se nel frigorifero c'è ancora del latte o delle uova utilizzando certe app e certi frigoriferi di ultimissima generazione, ma possiamo accendere il riscaldamento o spegnere il riscaldamento ancora non stando a casa, e così via. Dove stiamo andando? Ecco, questo è un po' lo spirito del confronto che ci sarà oggi pomeriggio. Vi ricordiamo che, come tutte le digital roundtable, basta iscriversi, non è richiesta alcuna partecipazione economica, quindi soltanto voi vi iscrivete andando sul sito di Radio 24, radio24.it. Maurizio Melis, collega di Radio 24, modera questa tavola rotonda con gli esperti per andare a capire dove sta andando la smart home, se vogliamo chiamarla così, insomma la casa intelligente, la casa collegata, l'internet delle cose, insomma tutti questi profili nuovi e innovativi che ci stanno cambiando la vita, stavo per dire piano piano, no, molto velocemente in realtà, perché veramente con ogni nuova innovazione, pensate ad esempio ai risponditori, a questi gestori automatici come possono essere Siri, Alexa, insomma che ci consentono di controllare più cose, ecco, le nostre case stanno diventando davvero sempre più connesse con noi e con il mondo. A proposito di casa, allora, secondo diverse anticipazioni di stampa, cito i colleghi Flavio Landolfi, Giuseppe Latour del Sole 24 Ore sull'edizione del 18 maggio e sul nostro sito online, ma da molti altri giornali anche si ricavano queste cose, forse questa settimana arriva in Consiglio dei Ministri per il varo un provvedimento, sto sul vago, non sappiamo ancora se sarà un decreto legge, quindi immediatamente in vigore, oppure sarà un disegno di legge, quindi rinviato alla valutazione delle Camere prima di entrare in vigore. Ma quello che si sta prefigurando è una sorta di sanatoria. Diciamo che è stato precisato più volte che non si tratterà di un condono, quindi non si potranno sanare degli abusi, ma di sanare, prendo da quanto hanno scritto Flavio Landolfi e Giuseppe Latour, nicchie, tramezzi, soppalchi, verande, finestre, piccole porzioni di immobili che non compaiono nei titoli edilizi presenti in comune ma che esistono da anni. Ci sarebbero tre livelli crescenti di irregolarità, problemi di natura formale, cioè il progetto magari non è perfettamente coincidente con quello che poi è stato realizzato, le difformità interne non solo formali, ad esempio questo accade perché molti anni addietro si facevano progetti che erano dei piani tipo, negli anni 70 bastava appunto un piano grossolano di indicazione, adesso invece si richiedono elementi più puntuali e queste sarebbero sanabili. E poi difformità che si potevano sanare quando è stato realizzato l'intervento, ma adesso non lo sarebbero più. Secondo il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ci sarebbero 4 immobili su 5 in Italia, cioè l'80% soffrirebbe di queste difformità. Quindi questo è l'ambito in cui dovrebbe intervenire questo provvedimento. Ripeto, è atteso in Consiglio dei Ministri per questa settimana, non c'è certezza che venga varato, però diciamo che presumibilmente sarà avviato, potrebbe, ripeto, essere anche un decreto legge, cioè entrare subito in vigore. Ultima notizia per continuità, la prendo dall'articolo di Laura Cavesti sul Sole 24 Ore di oggi. Le case nuove in città valgono il 40% in più rispetto alle abitazioni non nuove. Un'abitazione nuova nelle principali città italiane vale in media quasi il 40% in più di una usata, esattamente il 37,5%, così scrive Laura Cavestri, il che significa mediamente che il nuovo può valere quasi 2.000 euro al metro quadro in più di quanto invece è già costruito. Ma di nuovo, segnala sempre Rapporto sull'Abitare 2024, che poi verrà illustrato in dettaglio giovedì, ma che il Sole 24 Ore oggi anticipa, questo problema è che di nuovo ce n'è ancora troppo poco. Caro Paolo Corleoni, io, siccome voglio andare a parlare il più presto possibile del modello 730, perché interessa pure a me, pure al conduttore, e anche a te, mi immagino, e allora farei così, direi che è il momento delle borse.
Mauro Meazza, nuove!
Due di denari.
Dal punto di vista finanziario, il matrimonio è assolutamente il peggior investimento possibile.
Ma hai idea di che cosa può costare un frigo di ultimissima generazione?
Sì, ho fatto domanda per la DSL a casa mia, che è di nuova costruzione, il 6 di febbraio, è una casa domotica tutta, come si dice, automatizzata, che puoi vedere cosa c'è nel frigorifero, alzare, chiudere tapparelli, riscaldamento, eccetera eccetera, e sto aspettando ancora tuttora l'allacciamento della telecom.
Matrimonio tipico in provincia di Bari, 2.000 euro per la musica, 2.000 euro per i fiori, 2.000 euro per il fotografo, 500 euro al prete, è una media di 180 euro a persona, ma forse una media al ribasso per la sala.
Allora, devo dire, tutti i temi che vi hanno interessato, vi hanno coinvolto, grazie, ci fa molto piacere, restate sempre in collegamento, 349-238-6666, il numero per SMS e WhatsApp, 800-24-0024 se volete intervenire in diretta. Ringraziamo Rosanna Magnano per il collegamento dalle borse e diamo il benvenuto a questo punto a Marcello Tarabusi, anzi il bentornato al dottor Marcello Tarabusi. Dottore commercialista, socio presso lo studio Guandalini e soprattutto esperto e firma del Sole 24 Ore. Anche oggi si è occupato della parte dell'Esperto Risponde, le pagine dell'Esperto Risponde, delle assicurazioni per le persone fisiche, per i semplici cittadini, dall'assicurazione sanitaria a quelle invece di tipo obbligatorio come quelle per gli automobilisti. Dottor Tarabusi, bentornato.
Buongiorno, grazie, ben trovato dottor Meazza e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, cerchiamo di tenere questo lei un po' formale, anche se oramai in questi giorni non facciamo altro che sentirci proprio per commentare queste vicende delle dichiarazioni dei redditi. Nelle stagioni delle dichiarazioni è sempre così. Dottor Tarabusi, allora, da oggi pomeriggio, perché le entrate hanno parlato di oggi pomeriggio, sarà possibile andare a modificare o addirittura ad accettare e inviare il 730 online, che quest'anno ha anche questa novità della dichiarazione, della compilazione, pardon, cosiddetta semplificata. Io dico cosiddetta perché, non per sfiducia, ma perché magari le norme fiscali non sono così, come dire, perscrutabili per chiunque, perciò bisogna vedere quanto è semplificata. Lei ha potuto già però un pochino curiosarci.
Sì, indubbiamente, ovviamente era il piatto forte di quest'anno, nel senso che è la grande novità. decisamente il problema è sicuramente l'interfaccia è semplice, cioè anziché presentarci i moduli che possono essere ostici per il cittadino comune, ci viene rappresentata una schermata descrittiva in cui ci viene data la guida alla compilazione, ci dice quali dati ci sono sulla famiglia, sulla casa e le proprietà, le spese sostenute per sé e per la famiglia, gli altri redditi e una serie di altre informazioni, quindi ce li presenta, diciamo, in modo discorsivo. Il problema è che, come dice lei, dottor Meazza, sono complesse le norme fiscali, quindi questa semplificazione vale nella misura in cui la nostra situazione sia relativamente semplice e quindi sia stata interamente intercettata. Se tutto è, diciamo, quello che si vede, si riesce a controllare, è chiaro, effettivamente accettarla con questo sistema, la dichiarazione è decisamente semplice, devo dire. Il problema è quando ci sono delle particolarità e ogni tanto succede, allora non sempre è chiaro esattamente che cosa, cosa c'è dentro i dati, ecco, non tutti sono così trasparenti.
Infatti oggi, ad esempio, sul Sole 24 Ore i colleghi Dario Acquaro e Cristiano Dell'Oste rappresentano una serie di punti da verificare e che sono, possono essere anche, possono costituire un utile vademecum, insomma, per chi vuole apprestarsi alla compilazione e alla correzione del 7.30. Vi ricordo che per l'invio c'è tempo, perché abbiamo tempo fino al 30 di settembre, e per il modello redditi c'è tempo fino al 15 di ottobre. E poi una cosa importante che voglio ricordare: se uno inviasse in questi giorni il modello fatto in autonomia, ma poi si accorge di aver dimenticato qualcosa, può correggere annullando questo invio nel periodo che andrà dal 27 di maggio, cioè da lunedì prossimo, fino al 20 di giugno, quindi annulla questo invio e ne fa un invio nuovo, mettendo quello che si era dimenticato di mettere. Potrebbe anche essere una correzione che non è stata fatta, ecco, questo rispetto a quanto ci viene comunicato. Allora, l'altra volta eravamo un po' rimasti in sospeso sulla questione dei forfettari, le partite IVA che appunto hanno questo lavoro, tassazione forfettaria. Cosa possiamo dire per loro, per la loro dichiarazione dei redditi? Perché oramai si parla di milioni di persone.
Sì, quest'anno per la prima volta i titolari di partita IVA in generale hanno la possibilità di accedere alla precompilata, però per la stragrande maggioranza dei titolari di partita IVA in realtà si trovano compilati i dati relativi agli oneri, a eventuali altri redditi, ma il quadro del reddito professionale è impossibile compilarlo, perché bisogna conoscere esattamente le spese, analiticamente classificarle, non è, diciamo, fattibile con le informazioni che oggi sono disponibili. Per i forfettari il procedimento è relativamente più semplice, perché quando sono noti i ricavi, sostanzialmente il reddito si calcola applicando una percentuale a questi redditi e a questi ricavi e si determina il reddito. Quindi sono i candidati ideali tra i titolari di partita IVA per la precompilata. Quest'anno, tra l'altro, è stato annunciato, anche se ancora non ci sono i software, che dal 15 di giugno, attraverso la loro precompilata, i forfettari potranno anche accettare la proposta di concordato preventivo, che per loro, a differenza degli altri contribuenti, sarà solo per l'anno 2024, cioè sarà solo per un anno, anche se si chiama concordato biennale. Quindi, diciamo, in teoria dovrebbe essere una dichiarazione quasi completa quella dei forfettari. L'unica questione è che, siccome non c'era l'obbligo per i sostituti d'imposta di trasmettere entro il 16 di marzo le certificazioni, non è detto che ci siano tutte. Quindi in realtà, come tutti gli strumenti sperimentali, dipenderà da cosa c'è dentro la possibilità di accedere.
Ricordiamo che però appunto la tassazione a forfè poi impedisce, se non si hanno altri redditi invece soggetti a IRPEF, di utilizzare le detrazioni, anche quelle più comuni.
Corretto, indubbiamente, trattandosi di una forfettizzazione si paga un'imposta sostitutiva che non è l'IRPEF e quindi l'imposta è liquidata in maniera secca sull'imponibile calcolato. C'è una particolarità nei contributi: i contributi obbligatori versati sul reddito soggetto a forfè sono deducibili dall'imponibile forfettario fino a concorrenza del totale. Se ci rimane un'eccedenza si può riportare nel quadro P, ovviamente nell'ipotesi in cui ci siano altri redditi.
Più di un ascoltatore ci chiede del sostituto d'imposta. Credo che poi il riferimento sia anche al fatto che da quest'anno è anche possibile, volendo, inviare e scegliere la modalità cosiddetta senza sostituto. Allora, per capirci fuori dal fiscalese, la sostanza è: se io indico il sostituto d'imposta, è quello che poi, se sono dipendente o pensionato, mi applica il rimborso o le trattenute necessarie. Però quest'anno si potrebbe anche affidarsi in toto all'Agenzia delle Entrate. Forse per questo più di un ascoltatore dice: dove devo indicare il sostituto, dove non devo indicare il sostituto?
Sì, il sostituto è una delle modalità appunto di liquidazione del 730. Quest'anno è possibile anche chiedere di versare autonomamente le imposte anziché farsela debitare, oppure di avere il rimborso direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Per chi deve versare è possibile sfruttare anche la nuova modalità di pagamento rateali. Quest'anno gli acconti e il saldo dell'IRPEF si possono rateizzare fino al 16 di dicembre in massimo 7 rate, partendo dal 1 luglio, e le rate successive scadono il 16 del mese per tutti, titolare o non titolare di partita IVA. Quindi questo potrebbe essere la cosa che uno vuole sfruttare, diciamo, se deve versare. Per il rimborso del sostituto d'imposta ha il grande vantaggio che arriva nella prima busta paga utile, mentre invece quello dell'Agenzia delle Entrate viene liquidato con tempi un po' più lunghi.
Quindi diciamo che converrebbe, ecco perché questo non l'abbiamo ricordato, in questo minuto prima del traffico magari lo diciamo. In realtà abbiamo detto possiamo inviare fino alla fine di settembre, il 7.30. Sì. Però chi prima arriva sostanzialmente prima potrebbe prendere il rimborso se gli spetta un rimborso, nel senso che però bisogna, diciamo, inviare direi entro la metà di giugno o poco oltre per avere il rimborso. Sì. Già a luglio?
Esattamente, esattamente. Prima si invia, prima i dati vengono validati e inviati al sostituto, prima il sostituto d'imposta, cioè il datore di lavoro o l'ente pensionistico, ce li accredita in busta paga.
Quindi insomma, se pensate di avere un rimborso e già dalla precompilata lo vedete, perché vi dicono già a quanto chiuderebbe se accettiamo così com'è, è meglio inviare prima, perché così si hanno anche, ad esempio sempre in caso di rimborso, i soldi prima. Tutto ciò premesso, le chiedo un attimo di pazienza a lei, dottor Tarabusi, e ai nostri ascoltatori, perché è il momento del traffico.
Meazza geniale.
Due di denari.
Uè, mia figlia si sposa l'anno prossimo, devo fare un mutuo? Ditemi la banca migliore.
Guardi, la capisco molto bene. Torniamo però a parlare di precompilata. Un ascoltatore mi scrive: non è vero che si possa modificare e inviare oggi, lo stato è sempre in sola lettura. No, oggi pomeriggio hanno detto dall'Agenzia delle Entrate, quindi dobbiamo dare tempo, insomma dare fiducia a questa indicazione dell'agenzia. Il pomeriggio poi, come sappiamo, è lungo, quindi potrebbe essere possibile già inviare e modificare dalle 14, ma anche a dover aspettare le 17 o le 18, magari le 17 alla fine della nostra digital roundtable dedicata alla casa, alla smart home, alla casa intelligente connessa. Tarabusi, abbiamo una telefonata, ci ha chiamato Luigi. Buongiorno Luigi, ci chieda.
Sì, buongiorno signor Meazza. Niente, io avevo fatto quella domanda relativamente al sostituto d'imposta che manca sul 730 precompilato.
Sì.
In parte ho capito già quello che avete detto, che in pratica io che sono pensionato non devo far niente, in quanto il 730 viene indirizzato, diciamo, all'ente che mi paga la pensione per il recupero delle spese sanitarie. Penso di aver capito in modo corretto.
Chiediamo conferma. Il signor Luigi, come tutti i pensionati, deve però specificare l'ente per il rimborso?
Se ce n'è uno solo dovrebbe essere in automatico proposto come destinatario e quindi come soggetto che effettuerà il conguaglio. Se la parte relativa al soggetto che effettuerà il conguaglio non è compilata, va indicato il codice fiscale dell'ente pensionistico, ma dovrebbe essere precompilato essendo l'unico.
Esatto, quindi se percepisce la pensione, tanto per parlare chi ha dall'INPS, ci dovrà essere l'indicazione del codice dell'INPS, insomma,
esatto.
O se non c'è va inserita lì.
Ah, quindi esatto. No, siccome non c'è niente nel dato del sostituto d'imposta è completamente...
Lei è un pensionato INPS?
Dovrebbe
avere però, le do un consiglio proprio da praticone, adesso mi perdonerà Tarabusi, veda se c'è per caso la possibilità di inserire una tendina, cioè la possibilità di andare a vedere se c'è un'indicazione che è sotto ma non è stata inserita, perché a volte è proprio quella che si chiama tendina nel gergo, cioè si clicca e viene fuori un elenco di possibilità, nel qual caso dovrebbe esserci anche il suo sostituto d'imposta. C'è un'altra domanda invece che ci viene da Giuliano da Ferrara, non so se l'abbiamo già in linea, Paolo, sì. Giuliano, buongiorno.
Pronto, buongiorno.
Ci chieda Giuliano, buongiorno.
Buongiorno Paolo. Ascolti, una cortesia, io ho mio suocero che praticamente ha comprato un letto di quelli, diciamo, sanitari, dove è previsto il rimborso del 19% per patologie, insomma, per alcune patologie. Sì. Abbiamo fatto noi tutta la procedura, insomma, d'acquisto, bonifici e tutto il resto, ma non ce lo siamo ritrovati per nulla, proprio nulla, zero sul 730 online. Allora la mia domanda era per quale motivazione non l'abbiamo trovato, insomma, e se eventualmente dovessimo inserirlo noi. Lei parlava di tendine prima, effettivamente non siamo riusciti a trovare la voce proprio per questo dispositivo, tipo dispositivo medico. Non siamo riusciti a trovarla, e se poi eventualmente dovessimo inserirlo, se poi saremmo poi dopo soggetti a eventuale poi dopo controlli.
Beh, in realtà poi i controlli, anticipo qui quanto poi ci dice Marcello Tarabusi, ma i controlli ci sono comunque. Quello che non si ha, se si accetta il 730 precompilato così com'è, sono una serie di controlli, per così dire, di tipo formale, insomma, perché però il controllo sostanziale, cioè l'agenzia sempre si riserva nei suoi tempi, quindi nel numero di anni previsto, la possibilità di venire a verificare quanto abbiamo indicato, anche se i dati ce li hanno messi loro, so che sembra un po' sballato, ma è così. Marcello, il letto però dispositivo medico, come va trattato? Pagato però da altri, non da chi poi lo utilizza, se ho compreso bene.
Allora, diciamo questo, anzitutto la ragione per cui non si trova in precompilata probabilmente è che la struttura dove è stata acquistata non è una struttura sanitaria accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale o un professionista tenuto all'iscrizione nei vari albi sanitari, quindi è un soggetto che non è obbligato a inviare la precompilata, ma è assolutamente normale. Ci sono materassi anche antidecubito che sono venduti dalle aziende, che sono detraibili perché sono dispositivo medico, ma le aziende non sono obbligate ad inviare perché non sono strutture sanitarie. Quindi il fatto che manchi dalla precompilata dipende dal fatto che non tutti sono obbligati a trasmettere coloro che vendono prodotti sanitari, ma solo coloro che rientrano tra gli operatori sanitari identificati con provvedimenti vari nel tempo adottati dall'agenzia. Quindi il fatto che manchi non significa che non è detraibile. Questa è la prima risposta. La seconda risposta è: sicuramente si può inserire la detrazione. Poi bisogna capire se si tratta di una spesa di familiare anche non a carico, di quelle che vanno a rigo E2, diciamo, del modello 730, cioè quelle dei soggetti affetti da patologie che danno diritto all'esenzione alla spesa sanitaria, che allora possono essere detratte diciamo a rigo E2 della dichiarazione, oppure se invece è la spesa normale, una spesa normale sanitaria, nel qual caso va nel rigo E1. Ma a prescindere dalle due caratteristiche, comunque se è un dispositivo medico sicuramente è detraibile. Va inserito. Ultima cosa sui controlli, diciamo correttamente ha già detto lei, dottor Meazza, che i controlli sostanziali possono essere fatti in ogni momento, però diciamo quelli automatizzati sono esclusi per le spese già presenti. In questo caso, inserendola, la nostra sarebbe suscettibile di controllo, ma aggiungo un aspetto: che se si trattasse di una spesa per familiare con patologia esente, per la quale per esempio si vuole appunto inserire il dato nel rigo E2 del 730, ricordiamoci che la condizione di patologia esente è una condizione soggettiva che comunque è soggetta a verifica, non è esclusa dai controlli, come quella di disabilità. Ultimo caso potrebbe anche essere se è un ausilio per un disabile, avrebbe addirittura un altro trattamento ancora. Quindi bisognerebbe vedere chiaramente la classificazione del prodotto e la tipologia di soggetto. In ogni caso la spesa è sicuramente una spesa sanitaria se il prodotto è un dispositivo.
Serve ancora tenere gli scontrini o finalmente, se la spesa è associata al codice fiscale, non serve tenere nulla? Io dico da povero praticone, da povero cronista, secondo me serve tenere, che dice Tarabusi.
Allora, la risposta è sempre quella. Il mio consiglio è che non si dovrebbe buttare mai niente, perché nella vita non si sa mai. Lo scontrino, per esempio, per i dispositivi medici è anche la garanzia per gli eventuali difetti del prodotto. Quindi ci sono mille motivi per cui il documento può essere conservato. Dal punto di vista dei rischi, se uno ha poche spese sanitarie, oggi nella dichiarazione semplificata ti dicono esattamente che cosa hai acquistato, dove e per quale importo, quindi le vedi analiticamente. Se uno vuol correre il rischio di buttarle via, a suo rischio e pericolo. Dal fisco magari non è detto che avrà delle seccature, però il mio consiglio è comunque sempre
sarebbe più prudente tenerli, e se più sono prudente, su carta chimica è più prudente fotocopiarli. Però vabbè, questo, perdoni, proprio qui siamo alla pratica veramente di bassissima lega.
Le do un altro consiglio pratico ancora più di bassa lega. Quando è un po' sbiadito, se lei lo fotocopia attraverso una di quelle cartelline trasparenti che per effetto della rifrazione fanno risaltare meglio la fotocopia. Quindi quando è un po' sbiadito, se lo fotocopia attraverso la carpettina trasparente viene meglio la fotocopia.
E quindi non solo consigli fiscali ma anche proprio consigli molto pratici. Avremmo moltissime altre domande da parte vostra, scusate, purtroppo il tempo è questo, però torneremo a disturbare il dottor Tarabusi, che non può lasciare il paese fino a che la stagione di dichiarazioni non sarà conclusa. Grazie Marcello Tarabusi.
Mi considero sequestrato.
Assolutamente.
Grazie a lei dottor Meazza, buona giornata.
E buona giornata a tutti voi.